risoluzione che, diciamo, l'ONU se no serve a poco, se non davanti a un genocidio del genere non interviene l'ONU, secondo me lo possiamo anche chiudere, ma la mia è un'opinione che poco rileva rispetto all'entità del problema. E il richiamo all'OLP che faceva Angelucci nella sua relazione, è chiaro che lì c'è un qualcosa che va a richiamare quegli interventi ONU del passato attraverso l'intermediazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quindi non la riprendiamo dal punto di vista storico, la analizziamo dal punto di vista della cronaca, altrimenti non ne usciremo più, perché ognuno di noi ha la sua formazione politico-culturale e storica, e quindi andremo magari ad accavallare sensibilità che con questo hanno poco a che fare. Rimaniamo alla cronaca e cerchiamo di dare un senso a questa mozione, e cerchiamo di portare la voce di Rieti in maniera univoca presso le istituzioni preposte poi a mettere in pratica quelle che i territori e i cittadini italiani attraverso i consigli comunali manifestano attraverso operazioni del genere come questa mozione. Mi sembra che il consigliere Petrangeli volesse aggiungere qualcosa, o sbaglio? No, è chiaro che due consiglieri comunali debbono sacrificare la loro presenza in aula. Intanto definiamo i rispettivi gruppi, definiscano il consigliere che vogliono delegare alla elaborazione del testo. Un attimo Paolo, ti porto il microfono, un attimo.
Cioè voglio dire, allora il problema però qual è? Che poi noi dobbiamo andare a votazione, se c'è la volontà di fare un documento unitario, dobbiamo andare a votazione su un documento unitario che ad oggi non c'è. Quindi come volete, per carità, sicuramente.
No, va bene, allora.
Come volete, io non volevo strozzare la discussione.
Faccio una proposta procedurale, se è condivisa dall'Aula. Allora, ma apriamo un attimo il dibattito magari, e poi a seguito del dibattito si delegano, analizzate insomma le possibilità, si delegano due consiglieri che si metteranno a lavorare su un testo che poi di nuovo sottoporranno all'Aula.
Presidente, chiedo scusa, solo sì, una precisazione. Credo che circa la volontà di un documento condiviso non ci sia nessun dubbio. Semmai stiamo cercando di comprendere il metodo per arrivarci, non la volontà. Chi di noi può in questo momento dire che si voglia uscire a colpi di maggioranza con una situazione del genere? Stavamo forse cercando di capire come proporre un documento che faccia sintesi e poi portarlo al voto all'Aula. Questo credo che sia l'obiettivo, no, in questo momento, uscire con un documento condiviso. So se qualcuno ha qualche dubbio che si debba uscire in modo condiviso dall'Aula sul tema della Palestina e di Israele, spero, mi auguro proprio di no.
No, non c'è questa fattispecie, è inutile pure solo cercare di sottolinearla, perché non esiste, quindi non c'è. Allora, apriamo il dibattito, poi deleghiamo due consiglieri che lavorano su un testo da riportare in Aula. Questo mi sembra la richiesta, no? Sei d'accordo Paolo? No, dobbiamo essere tutti d'accordo. Paolo?
No, va bene, sei d'accordo? Basta che stabiliamo come procedere, va bene.
Va bene, apriamo gli interventi.
Perché sennò siamo bloccati. Apriamo il dibattito e poi
cerchiamo di fare interventi brevi, perché così diamo modo ai consiglieri che delegheremo di elaborare un documento che possa essere condiviso dall'Aula. Allora, io comincio a scrivere le persone che vogliono parlare. Allora, no, questo è di Giovanni, scusa. Vediamo un po'. Chi vuole intervenire per primo? Carrozzoni, prego. Matteo. A me lo lasci? Ah, ok.
Sì. Buongiorno a tutti i consiglieri. Grazie per la parola, Presidente. Oggi ci troviamo a affrontare un tema annoso, spinoso, estremamente complesso, che però ad oggi ha assunto delle caratteristiche estremamente tragiche. Per questo, come già sottolineato dai colleghi, nella consapevolezza credo di tutti che non sarà il Consiglio Comunale di Rieti a risolverla, ma che è giusto che le città, le amministrazioni locali, i rappresentanti dei cittadini si esprimano per sensibilizzare su un tema che riguarda il nostro mondo, il suo futuro, le nostre coscienze di fronte a una così grave crisi umanitaria. Riteniamo che, restando salda la condanna sia delle azioni terroristiche di Hamas che alla brutale reazione israeliana verso i civili, non ci si possa limitare appunto ad acquietare le nostre coscienze con una semplice idea del riconoscimento dello Stato di Palestina, idea fine a se stessa. Un riconoscimento che, secondo noi, se privo di determinati cardini e capisalvi, potrebbe addirittura diventare controproducente se dovesse in qualche modo legittimare una guida da parte di Hamas che oggi a tutti gli effetti sul territorio sta facendo il bello e il cattivo tempo. La mozione presentata dal gruppo civico da noi sottoscritta fa riferimento alle dichiarazioni di New York sulla soluzione pacifica della questione palestinese. Una dichiarazione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che noi riteniamo abbia un senso profondo. Perché riconosce uno Stato senza avere la certezza, perché riconoscere uno Stato senza avere la certezza di quella che poi sarà la sua direzione, il suo governo o i metodi per il raggiungimento di un'elezione democratica possa generare ulteriori problemi. Quindi, facendo appunto a questa recentissima dichiarazione, alla quale l'Italia ha partecipato anche nella stesura e è firmataria, riteniamo sia fondamentale affiancare alla giusta idea del riconoscimento della Palestina anche la certezza che i gruppi terroristici non faranno parte del suo governo e che si creino le condizioni reali per la convivenza pacifica di due Stati. Per questo crediamo che non ci si possa limitare a un riconoscimento della Palestina senza sottolineare l'importanza che la Palestina venga guidata da un governo democraticamente eletto e che non contempli forze armate di natura diversa da quelle governative, quindi non terroristiche. Per cui accogliamo favorevolmente la mozione presentata dal gruppo civico che abbiamo poi sottoscritto e chiediamo a tutta l'Assemblea di ragionare su questo fatto affinché il nostro esprimere una posizione come città di Rieti abbia una valenza maggiore di una simbolica presa di posizione, ma che possa aggiungere parallelamente a quanto perseguito anche dal nostro governo che ha firmato questa dichiarazione un'indicazione affinché si arrivi ad una soluzione propedeutica al mantenimento della pace e della stabilità in quei paesi oggi martoriati da una situazione divenuta insostenibile per l'umanità tutta. Grazie.
Grazie Matteo, ci sono altri interventi? Consigliere Grillo, prego. Arianna.
Grazie, scusate per il ritardo, ma quindi non ho sentito, però avevo letto la mozione nostra di giugno. No, io ho letto adesso quello che aveva appena illustrato il consigliere Angelucci. Allora, condivido quello che ha detto il consigliere Carrozzoni, condanna anche la reazione spropositata dello Stato di Israele, di Netanyahu, che non c'è qui in questo. Condannare no, parla di avviato procedimenti per presunti crimini di guerra.
Scusi, consigliere, non si sente bene, può parlare al microfono.
Si parla di procedimenti nei confronti. Però si parla di avviato procedimenti nei confronti del leader per presunti crimini di guerra. Una condanna, se il dibattito deve essere funzionale a un documento unico, insisterei anche sulla condanna, perché insomma da che mondo è mondo le guerre vedono due eserciti contrapposti. Qui siamo in una situazione in cui sono stati uccisi 268 giornalisti e operatori di media. Per quello che vediamo, possiamo vedere dopo questi altri crimini, perché 268 giornalisti, e quindi le informazioni, insomma, per quello che vediamo c'è un popolo di ragazzi martoriati da un unico esercito. Hamas poi sta va condannato per gli atti terroristici ai quali si può rispondere in modo diverso. Storicamente Israele è intervenuta con i servizi segreti, insomma, no, e ha cercato di individuare i reali responsabili. Qui stanno massacrando un popolo, poi soprattutto, insisto, di ragazzini, perché l'età media è veramente bassa, tanti bambini ma anche tanti ragazzi. Quindi qui si parla di presunto crimine, questi sono crimini di guerra, poi possiamo parlare di presunto genocidio se vogliamo discutere sulla parola genocidio, ma che siano atti criminali, insomma, non ci sono dubbi. Sul documento penso dovremmo insistere un po' più su questo aspetto, grazie.
Questa è quella che mi hai dato. Che cazzo. No, ma lasciami così. E via te. A me mi servono, eccole, ce l'ho qua. Sono tutte e due, tranquillo, mi passano queste. Poi dammi una copia di quella. Sì. Chiede la parola il consigliere Miris. Prego, consigliere Miris.
A tutti buongiorno, grazie presidente. Di rado questo Consiglio Comunale getta lo sguardo su cose che esorbitano dal perimetro delle questioni locali. Oggi lo facciamo sulla scorta di due mozioni sacrosante che hanno a cuore l'obiettivo, come giustamente ha detto in premessa il Presidente di quest'Aula, di dare rappresentanza ad una voce che scorre nelle coscienze dei cittadini che rappresentiamo. Non fosse altro, anche solo per questo, abbiamo motivo di farlo. Di un pronunciamento. Lo facciamo a fronte di una tragedia quale quella cui assistiamo giornalmente, lo facciamo unendoci, credo di poter dire, accostandoci nel comune sentire che invoca un riconoscimento che è iscritto nella storia, perché tale è il filone, tale è il terreno in cui matura l'idea statuale del popolo palestinese, l'idea dello Stato del popolo palestinese. Ed è istituzione questa morale, prima ancora che diventi politica, che trova un suo fondamento nel raggio degli atti già adottati in passato dalle organizzazioni internazionali. Chi mi ha preceduto ha ricordato le risoluzioni con le quali dapprima nel 2012 e poi nel 2014 la Palestina è stata ammessa tra gli stati osservatori, seppur non permanenti, appartenenti al consesso internazionale. Nel 2014 il Parlamento europeo fece altrettanto, riconoscendo la Palestina nel consesso delle nazioni. In linea con tali riconoscimenti lo Stato italiano ebbe a fare altrettanto nel dicembre di quel medesimo 2014. Più tardi molteplici sono stati gli atti attraverso i quali lo Stato italiano ha invocato il riconoscimento dello Stato della Palestina, situando se stesso tra quegli Stati che a gran voce invocano la convivenza dei due popoli e la formula all'affermazione della formula dei due popoli e due stati. Ammontano attualmente a 147 le nazioni che hanno riconosciuto formalmente lo Stato libero della Palestina. In queste ore a tale coro internazionale si sono aggiunti la Gran Bretagna, il Canada, l'Australia, la Francia ha già annunciato l'atto col quale a breve riconoscerà lo Stato libero della Palestina. Manca all'appello la nazione che noi rappresentiamo, seppur in una modesta zolla, in una modesta zolla di terra. Ed è pronunciamento questo cui siamo chiamati, che siamo tenuti a fare a fronte di una tragedia i cui fatti, le cui cifre sono impressionanti. Dal 7 ottobre del 2023 gli attacchi dell'esercito israeliano ai danni del popolo palestinese hanno causato 64.000 vittime civili, ammontano a 19.000 i bambini uccisi dagli attacchi dell'esercito israeliano, ammontano a 1.800, sentivo poc'anzi taluno parlare di forze che sequestrano le derrate alimentari, ammontano a 1.800 persone, le persone uccise, i civili uccisi in coda dinanzi ai camion dell'ONU per la consegna dei medicinali e delle derrate alimentari ad opera e per mano dell'esercito israeliano. A questa immana tragedia, che non ha il calibro e non ha per nome la guerra, perché la guerra è quella conflagrazione che oppone una forza militare ad altra forza militare, a questa immane tragedia è da aggiungere la contestuale politica di annessione che lo Stato di Israele sta conducendo in avanti. Tale è dal 1967 in poi, dall'epoca in cui lo Stato di Israele occupa stabilmente i territori assegnati alla Palestina dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. È di questo mese la decisione con la quale lo Stato di Israele ha pianificato ulteriori 3.400 abitazioni civili nell'ambito della Cisgiordania, vanificando con ciò lo sforzo e il proposito di creare uno Stato libero della Palestina, perché nel momento in cui la Cisgiordania in primis e a seguire anche la striscia di Gaza saranno interamente territorio occupato, non è dato sapere quale territorio debba costituire la base territoriale dello Stato della Palestina. Credo di poter dire che a fronte di tale immane tragedia, che ha nei civili la vittima esclusiva di un attacco unilaterale, credo che a fronte di un contesto internazionale nel quale quello che si sta consumando è un massacro a danno di una popolazione civile, cui si abbina l'azione tesa solo e unicamente ad annettere i territori della Palestina allo Stato di Israele, ne prova l'occupazione di Gaza City, ne prova l'occupazione della Cisgiordania, ne prova la volontà espressa a più riprese da tutti i rappresentanti del governo israeliano, i quali non fanno alcun mistero della volontà di ricostruire la striscia di Gaza, di trarre addirittura profitto da questa opera di ricostruzione, da questa opera di sistematica occupazione. Ricordo, 3.400 abitazioni civili sono già state pianificate nel territorio della Cisgiordania. Dov'è che, a parere di chi parla, è lecito, se non doveroso sul piano morale che ancor più politico, trovare un punto di convergenza? Certamente nei confronti della violenza, ovunque essa si sia manifestata a danno dei civili, e ci mancherebbe altro. Credo che vi sia ragione di trovare un punto di convergenza nella condanna nei confronti di un eccidio, di un martirio, di un massacro del quale ad oggi è vittima il popolo palestinese, 64.000 vittime civili, di cui 18.000 bambini. Credo che vi sia motivo di trovare convergenza nel riconoscimento simbolico, certamente, da parte di questo Consiglio Comunale dello Stato Libero della Palestina, declinando con ciò un concetto che è caro ad ognuno di voi, ad ognuno di noi. Ciascuno poi percorre le vie che ad esso appartengono, vi è chi approda a tali conclusioni sulla via umanitaria. Mi permetto di ricordare ai più che chi parla e chi governa ha iscritto nel proprio codice culturale un concetto di Stato che da che mondo è mondo è pur sempre il sodalizio che unisce in tutt'uno il territorio, un popolo e la identità di quel popolo che il popolo palestinese tramanda da generazioni. Guai a quel mondo dove si abolisce l'idea della patria, guai a quel mondo dove si abolisce l'idea delle patrie che ad oggi costituiscono pur sempre l'unico argine che è dato riconoscere sul terreno della storia rispetto a quegli uomini e a quei popoli che ad oggi rischiano di essere vittime e dell'intelligenza artificiale, per intenderci, che ne fanno degli uomini cose obsolete, e della barbarie che a un passo da noi si consuma demolendo ciò che resta della civiltà del Mediterraneo. La proposta quindi è quella, credo che non sia lecito sul piano politico inserire tra queste conclusioni la pretesa di riconoscere lo Stato della Palestina e di assegnarlo nelle mani di questa o di quella forza, se non altro perché è in contraddizione piena con il diritto all'autodeterminazione che ogni popolo ha di selezionare i propri rappresentanti, e se la democrazia è tra le premesse di questo ordine del giorno, non credo che la si possa smentire avendo la pretesa di determinare chi debba essere la classe dirigente di uno Stato che, se è tale, è pienamente sovrano e in quanto tale ha la facoltà e la libertà e il dovere di scegliere la propria rappresentanza. Come accennavo, credo che vi siano ragioni a sufficienza per trovare una base comune, una prodo comune nella condanna della violenza che si consuma in Medio Oriente a danno dei civili, da qualunque parte avvenga, nella condanna di un'azione criminale quale quella che ad oggi è posta in essere dal governo israeliano ai danni del popolo palestinese, nel riconoscimento che questo Consiglio Comunale opera a favore dello Stato Libero della Palestina, nell'azione che questa amministrazione comunale, sia pure nel suo piccolo, può svolgere appieno associandosi a quelle altre entità territoriali che già l'hanno fatto, per dare consistenza ad un'azione di governo che francamente ad oggi consistenza non ha, perché si limita alle dichiarazioni di principio, alle dichiarazioni di circostanza. Grazie.
Grazie consigliere Miri. Forse prima ha chiesto la parola il consigliere Bigliocchio, ho visto male. Prima di uscire, sì, ma Bigliocchi me l'ha chiesto la parola.
Prego. Ci siano state descritte posizioni anche divergenti rispetto all'impostazione che culturalmente e storicamente si dà a quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, in quei territori, per cui credo che sia inutile risoffermarsi su questo. Io rimando un mio intervento al momento in cui andremo in discussione del documento finale, che credo a questo punto, con qualche sacrificio da tutte le parti, debba comunque essere concepito. Non è pensabile, anche rispetto a quello che è accaduto in altre amministrazioni, anche nel nostro territorio, pensare di non andare a concludere questa discussione con la formulazione di un documento unitario. Non è pensabile che questo Consiglio Comunale e mostri delle posizioni divergenti, e credo che il punto di caduta sia il riconoscimento, seppur simbolico, della dignità e del diritto dello Stato di Palestina, e quindi come ci arriviamo sarà poi all'intelligenza di chi formulerà il documento trovare le giuste convergenze. Quindi io, per quello che mi riguarda, rimando il mio intervento al momento in cui discuteremo il documento, invitando a riunirsi per formularlo.
Bene, grazie. Consigliere Bertini, mi ha chiesto la parola.
Io credo che anche, forse soprattutto, in presenza di una situazione tragica che investe gli equilibri mondiali, ci sia da cogliere la positività dell'ingresso nelle aule consiliari, questa non fa eccezione, di discussioni che investano la grande politica, il pensiero, i valori. Quindi c'è una necessità ex malo bonum di utilizzare questa tragedia per far ritornare nelle aule consiliari anche i dibattiti ideali, valoriali, di principio, che spesse volte vengono marginalizzati, trascurati, negletti sull'altare di un pragmatismo sostanzialmente inefficace e dal fiato corto. Questa considerazione investe tutte le forze politiche, non faccio distinzione tra destra, sinistra, alto, basso, centro o periferia. Questa situazione, secondo me, va inquadrata rapidissimamente su una cornice più ampia di quello che apparentemente tende a rappresentare. Noi ci troviamo nella esplosione dell'ordine mondiale, perché noi stiamo di fronte a un'esplosione dell'ordine mondiale, soprattutto quello che abbiamo conosciuto negli anni trascorsi. A mio avviso ci troviamo però un tratto unitario che unisce tanto le azioni dell'Occidente quanto quelle dell'Oriente, che tendono ad essere e a ritornare contrapposte, forzando un po' i termini della questione, se la questione si affronta nella sua intrinseca profondità. Il tratto unitario è quello dell'avvento di un soggettivismo nazionalistico. Oggi abbiamo il tratto unitario, a mio avviso, che permea l'intero pianeta sotto il profilo culturale e politico, di un soggettivismo nazionalistico. Lo vediamo soprattutto con il baricentro americano, trumpiano, che dopo anni tende a disarticolare la solidarietà occidentale. Lo fa formalmente, ma lo fa anche nella sostanza, con i famosi dazi che conosciamo ormai tristemente, che segnano un quadro di egoismo nazionalistico e di competitività sul piano geopolitico in termini di individualismo che si espande dall'individuo stesso alle nazioni. Lo registriamo in Europa, per cui gli stati europei hanno perso quella solidarietà che si auspicava raggiungessero. Parlano lingue difformi e al proprio interno esistono spinte contrapposte che condizionano un normale processo di riaggregazione. E davanti a questo scenario la NATO risulta quantomeno sterilizzata come alleanza patto politico-militare, con la frattura tra l'America e il resto dell'Occidente. L'ONU è offuscata come organizzazione mondiale. E quindi viviamo questo processo di disintegrazione, di polverizzazione, di frantumazione, di evaporazione dell'ordine mondiale. Ma questo si riflette anche nelle azioni del cosiddetto Occidente, Eccolo il tratto unitario. Ma qual è, che atteggiamento è quello di Putin se non un atteggiamento di ipersoggettivismo nazionalistico tendente alla neocolonizzazione? E come possiamo definire l'atteggiamento di Israele, di Netanyahu, se non quello di un espansionismo egemone, annichilente e dominante? Lì intervengono altri fattori, al di là di un'antropologia individualista e nichilistica. Ci sono anche fattori religiosi, ma si trovano più in superficie rispetto a questa spinta di fondo. Questo è lo scenario che abbiamo davanti e che ci induce a comportamenti molecolarizzati, atomizzati, per cui paradossalmente queste scelte che vengono prodotte dai singoli consigli comunali, che per loro natura non avrebbero rappresentato nulla se ci fosse stato un ordine mondiale, si impongono come dovere morale proprio in un contesto di polverizzazione dell'ordine.